una presa di consapevolezza delle chiese, grazie che tu lo hai sottolineato, capisco bene che però nel nostro contesto, quando si parla di chiesa, la Chiesa cattolica, e grazie perché, professor Mangiamelli, perché ci ha ricollocato nell'alveo vero e proprio. L'alveo vero e proprio è questo: mafia e potere. E tutto quello che è potere si sforza sempre, il potere, di avere altri alleati. Allora, la questione della mafia va letta a partire dal fatto di che cosa le chiese vogliono fare di se stesse. Perché da come si relazionano le chiese con la mafia si capisce che tipo di fedeltà le chiese hanno al Vangelo e a Gesù Cristo. Perché in Gesù Cristo si rivela un Dio che non comunica con gli uomini nel segno del potere, ma invece dell'abbassamento. Dio si fa uomo. Paolo dice che Cristo era il figlio di Dio, però si è impoverito, nella seconda lettera ai Corinzi. Allora, la questione della relazione della Chiesa con la mafia, in fondo, rimanda alla identità che ha la Chiesa. Se si rispecchia, più si rispecchia nella figura di Gesù, e più nelle sue azioni, nelle sue scelte, nelle sue parole, sarà capace di far rifulgere lo stile di Gesù, che non è quello assolutamente del potere. Anzi, se vi ricordate, dinanzi a Pilato, Gesù proferisce una parola ben precisa: tu hai un potere e tu lo eserciti, ma io non lo esercito secondo il tuo criterio. Potrei chiamare una legione di angeli, di arcangeli. Ma io non lo faccio perché il mio potere sarà in questa capacità e per attualizzare, ritorniamo a Pino Puglisi, in questa capacità di non avere mai un nemico. E grazie anche di questa ennesima lettura. Quindi, dinanzi alla parola ricchezza non ci sta solo povertà, ma ci sta potere. E quindi è chiaro che la Chiesa dovrà fare sempre questo cammino, le Chiese dovranno fare sempre questo cammino dietro a Gesù, perché mentre camminano nel mondo sono tentate invece di assumere i criteri del mondo, i criteri del potere. Ecco perché il Vangelo è sempre critica della Chiesa stessa, è parola critica delle Chiese stesse, cioè di quelli che decidono di essere cristiani di Cristo, discepoli di Cristo. Sapete che io e Peter abbiamo lo stesso Vangelo, abbiamo lo stesso Signore, lo stesso Dio. Poi per eventi è chiaro che ci sono state delle complicanze, ma io e lui siamo affascinati dallo stesso Gesù Cristo e siamo affascinati perché Gesù Cristo ci rivela il volto di un Dio che non viene tra gli uomini per imporre un potere, ma addirittura assume, condivide la nostra stessa condizione umana. E questo diventa energia di liberazione, la solidarietà, l'assumere l'altro diventa potenza. Mi pare che questo sia. Allora abbiamo contestualizzato, è chiaro che Ruffini non era palermitano, viene dal nord Italia, deve anche lui contestualizzare che cos'è il fenomeno della mafia. Vi ricordo che, mi permettete, lo stesso Borsellino, lo stesso Falcone hanno dovuto giustificare che la mafia era organizzata in una struttura piramidale. E non è che li credevano neanche gli stessi magistrati, cioè non dimentichiamo queste cose, non le possiamo dimenticare queste cose, e prendevano in giro anche loro. Cioè, bisognava prendere coscienza. Poi, giustamente, Peter dice che addirittura Ruffini era stizzito da quella lettera che aveva ricevuto, e quindi la mise giustamente su quella questione. Allora, la questione fondamentale era il nemico comunista. E avete sentito dall'esperienza, era vero, si diceva allora attenzione che i comunisti mangiano i bambini, si mangiano i bambini, non li votate. E vi ricordo che uno dei motivi per cui Giuseppe Dossetti prese le distanze dalla Democrazia Cristiana era proprio questo: dividere il mondo in due blocchi e prendere parte per l'Alleanza Atlantica da parte dei cristiani e della Chiesa. Lui questo lo condannò con tutto se stesso, fino a venire fuori anche dal suo impegno politico tra le file della Democrazia Cristiana. Perché lui capì che quella fu la deriva anche morale della Democrazia Cristiana. L'allontanamento dalla gente, dall'essere un partito del popolo. E difatti lui riconosceva invece il comunismo, anche se sapeva che c'era una visione, anche se sapeva poi che quello, penso ai fatti di Ungheria o altro, no? Ma è chiaro che ce ne andremmo molto lontani. Ma a me, ora, ai nostri giorni. È chiaro che nel filmato manca il 15 settembre 2018, l'altro ieri, manca nel filmato. Però è chiaro che già è stato invece rappresentato al vivo quello che potrebbe essere l'oggi e come ogni oggi però ha dentro delle dinamiche, ma è un oggi che sta segnando un futuro. Sapete che Papa Francesco il 15 settembre scorso era a Palermo ed era a Palermo perché era il 25esimo dell'uccisione di Pino Puglisi. Che cosa è successo quel 15 di settembre? Quel 15 di settembre Papa Francesco in riva al mare, questo mare che è il Mediterraneo. Attenzione, Papa Francesco a proposito di potere. Non entrerà neanche nel palazzo arcivescovile. Papa Francesco non entrerà manco al palazzo dei Normanni, non entrerà manco al palazzo comunale, nessun palazzo ha frequentato. Se ne andrà in riva al mare Mediterraneo, al Foro Italico. Lui parla con i segni, questo mar Mediterraneo, che rischia di nuovo di essere invece il mare che deve dividere il nemico. Attenzione, anche qui la stupidaggine umana. Il nemico che è quello di colore, come se io bianco non fossi di colore. Il nero, questo nero dispregiativo. Questo Mediterraneo che sta diventando da mare di Galilea e lago di Tiberiade. E la grande visione di un siciliano come il grande Giorgio La Pira, che sta diventando invece il mare della divisione. La Pira lo vedeva come il luogo crocevia delle culture, delle religioni, sul sogno di Isaia, il sogno della pace, che diventa invece il mare dell'opposizione. E poi da lì Papa Francesco se ne va alla missione di speranza e carità a mangiare con i poveri. Di tutti i colori, neri e bianchi, gialli e non so di che cosa, rosa, e poi se ne va a Brancaccio. Brancaccio. Sapete che cosa significa? Brancaccio che riceve la visita semplice, umile di Papa Francesco. Ma quando mai si è pensato a una cosa di questo genere? È chiaro che noi aspettiamo un grande, come dire, uno degli uomini più potenti a Palermo in questo momento, ma certamente non se ne andrà a Brancaccio. Il Papa sì, se ne va a Brancaccio perché? Perché, attenzione, lì, su quella riva del Mare Nostro, Papa Francesco continua quel grido di Giovanni Paolo II, di 25 anni prima. Giustamente è stato sottolineato il fatto che Giovanni Paolo II grida: convertitevi perché verrà il giudizio di Dio. Lo grida ai mafiosi? Lo grida perché poco prima aveva sentito dire al diacono: andate in pace alla fine della messa. E davanti ha il Tempio della Concordia. Prima della messa, sapete chi aveva incontrato? Aveva incontrato i parenti, i genitori del giudice Livatino. Ogni cosa che faceva il giudice Livatino scriveva una sigla. Ogni SDT, che significa sotto la tutela di Dio. Era un magistrato cristiano, lasciamo stare le collocazioni, cattolico, cristiano, che viveva però il suo essere magistrato come il luogo ordinario della testimonianza della fede. E lui viene ucciso, il Papa Giovanni Paolo II incontra i genitori, gli raccontano che cosa passa nel cuore di un genitore, di un fratello, quando è sotto i suoi occhi che un parente così diretto è stato massacrato. Ecco perché noi dobbiamo pensare la nostra presenza nel mondo a partire dai vinti del mondo, a partire dai vinti della storia. Non possiamo che da questo punto di vista essere sempre comunque schierati. Ogni vero uomo, quando c'è un uomo limitato nella sua libertà, non può che essere dalla sua parte, a maggior ragione se è di Cristo, se è cristiano. E il Papa, quando sente dire al diacono «Ite, missa est, la messa è finita, andate in pace», e ha davanti il Tempio della Concordia, ragazzi, la cultura, la conoscenza, la storia, le radici, quello che ha ricordato il Papa a Piazza Politeama ai giovani, i frutti di oggi ma radici salde. Quel Tempio della Concordia gli ha ispirato quel grido, perché ha cominciato così. Ma questo è un popolo, la Sicilia, dove invece le culture si sono incontrate. Questo è un territorio, è una umanità abituata alla concordia, alla pace. Perché dobbiamo dare allora spazio ai mafiosi che ci dividono e ci massacrano? Ecco dove arriva il suo grido: convertitevi, perché verrà il giudizio di Dio. Capite? Non capiremmo. Che cosa fa Papa Francesco? Non ha quel tono, forse qualcuno di voi l'ha visto, non c'era, mi dispiace che non c'era il film, ma non ha questo tono mio, no. Ma il mio è il calore della Sicilia orientale, dell'Etna, va bene? No, la sua pacatezza, dice le stesse parole: convertitevi, e chiamerà due volte, non per collusione, i mafiosi, fratelli e sorelle. Se voi agite così, non siete di Cristo. Voi vi scomunicate, vi autoescludete da quello che è la Chiesa, da quello che crede la Chiesa, cioè da quello che credono i cristiani, i discepoli di Gesù. Perché noi non abbiamo bisogno di uomini e di donne di onore, ma di amore. Fratelli e sorelle, convertitevi. E poi finisce alla stessa stregua di Pino Puglisi. Lui è venuto nel segno di Pino Puglisi. Lo ha assimilato, e la visita a Palermo glielo ha fatto comprendere ancora di più. Lui dirà: perché se continuate così, la vostra sarà la più rovinosa delle sconfitte. Insomma, a un mafioso che tu gli dici sei un fallito. Dicendo: fratello e sorella, convertiti, ma con un altro tono. Che cosa è successo? Che cosa è successo in questo frangente? Avete visto che bell'excursus storico? Il 1993 lo possiamo considerare veramente un anno di svolta, perché giustamente Pino Puglisi, e poi attenzione, nel marzo del 1994, attenzione, come è una cosa importante da sottolineare, Pino Puglisi viene ucciso il 15 settembre 1993, è il giorno del suo compleanno, lui stesso spegnerà una candela sulla sua nuca. Avete visto la scintilla, il grilletto, avete visto quei due gran simpaticoni? Penso che non ci sia interpretazione migliore della vicenda di Pino Puglisi. Lo zio Pino è uno che amava, uno che amava. Quindi è il giorno del suo compleanno, il 19 marzo 1994, a Casal di Principe. Siamo quindi sotto il potere napoletano, per capirci, a Casal di Principe. Sapete che cosa succede? E dobbiamo ricordare questa data, la dobbiamo ricordare. Viene ucciso un altro prete, Beppe Diana. giovanissimo, 36 anni. Sapete che cos'è? Questa è la conseguenza di quel grido di Giovanni Paolo II, perché la mafia colpirà tremendamente in quel 1993. Farà degli attentati a Roma, farà degli attentati a Firenze, farà degli attentati soprattutto al cuore di edifici della Chiesa, perché la mafia deve dimostrare che è forte, e lo deve dimostrare nei confronti dello Stato, e lo deve dimostrare soprattutto nei confronti dei cristiani, che finalmente ormai chiamano le cose per nome e per cognome. Chi è mafioso non può essere cristiano, e chi è mafioso non ha bisogno neanche di una scomunica canonica, perché è lui stesso che si esclude dalle chiese, perché se siamo chiese noi seguiamo colui che da ricco che era si è fatto povero. Non siamo alla ricerca di un potere, e in questo diventa invece efficace la testimonianza cristiana, per cui, attenzione, 1993, noi vescovi siciliani l'anno scorso, nel 25esimo, scriviamo una lettera, convertitevi, che vi pregherei di leggere, si può scaricare, proprio in occasione del 25esimo di quel grido, dove diciamo chiaramente che allora noi tutti, non solo come comunità cristiana, ma anche come comunità cristiana, abbiamo una sfida. Se alligna non solo la mafia nella sua costituzione verticistica e organizzata, ma se alligna la mentalità mafiosa, che è comunque la ricerca del potere e la sopraffazione sull'altro, tutte le mafie, e sappiate, questo era un pensiero chiaro di Dossetti. Attenzione, chi limita la libertà dell'altro è sempre un fascista, sempre, è fascismo quello. Su questo non dobbiamo avere nessun tipo, perché il fascismo è limitazione della libertà dell'altro, che poi si strutturi o altro, ma questa è. E allora noi facciamo un discorso, dobbiamo fare un discorso sulla mafia, non come la fa il giornalista, non come la fa il magistrato, ma a partire dal Vangelo, perché questa è la sfida. Noi abbiamo la sfida di annunziare un Vangelo che possiamo condividere con tutti gli uomini di buona volontà, perché con tutti gli uomini di buona volontà noi possiamo invece avere insieme questi altri alti valori che appartengono all'uomo in quanto tale. Certo, noi lo facciamo anche a partire dal Vangelo, ma la dignità dell'altro, la libertà, la mancanza di sopraffazione, la giustizia, e allora questa è la sfida che noi abbiamo: parlare di mafia a partire dal Vangelo. Ecco perché convertitevi si può dire anche ai mafiosi, e qui c'è Pino Puglisi, me l'aspettavo, e attenzione, ho finito, voi sapete che questi due che lo hanno ucciso oggi non sono solo pentiti e collaboratori di giustizia, ma sono convertiti. Cioè, quel me l'aspettavo, quel sorriso, avete visto, è la testimonianza diretta. Che cosa fa accadere? Fa accadere questo, che l'uccisore è colui che vede l'ultima volta il testimone. E negli occhi del testimone c'è gli occhi stessi di Dio. E quindi, capite, questa è la sfida. Io ti uccido, ma chi uccide e muore in questo modo, senza scappare, senza reagire, con un sorriso, non perché era un codardo, ma che è, attenzione, lo sguardo del vero testimone, che sia di giustizia, che sia della fede, attenzione, un testimone di fede è anche testimone di giustizia, e un testimone di giustizia, al di là se non ha una fede o ce n'è un'altra, comunque è un testimone anche di una fides, di una fiducia. L'altro è un appello alla fiducia, non ai blocchi, non al nemico, non al nero, no, fides, fiducia, o affondiamo tutti insieme in questo mare Mediterraneo.